Wikiradio. Flaminio Gualdoni racconta Piero Manzoni.
Il 6 febbraio 1963 Piero Manzoni viene trovato morto nel suo studio in via Fiorichiari a Milano. Manzoni non ha ancora compiuto 30 anni ed è già considerato, tuttavia, lo dichiara lo stesso Lucio Fontana, grande maestro dell'avanguardia internazionale, uno dei giovani che hanno cambiato il volto dell'arte. Con cosa l'ha cambiato? Con moltissime opere di cui oggi parleremo, ma soprattutto con una di quelle icone dell'arte del XX secolo che sono entrate addirittura nel dire comune. Infatti, non molti mesi prima, circa un anno e mezzo prima, il 12 agosto 1961, Manzoni presenta in una piccola galleria di Albisola. Albisola era una specie di piccola Atene ligure in cui si ritrovavano tutti gli artisti internazionali, in una collettiva piuttosto generica, una serie di scatolette di merda d'artista. Si tratta di vere e proprie scatolette come quelle delle conserve alimentari, che dichiarano nell'etichetta di contenere 30 grammi degli escrementi dell'artista e sono regolarmente numerate e firmate. Naturalmente la cosa fa molto sensazione, fa scandalo, addirittura qualcuno sui giornali lo definisce un caccautore e persino Dino Buzzati, che all'Avanguardia guardava con una certa attenzione, li stigmatizza come opere volgari e di stampo goliardico. Tra l'altro, la fama che Manzoni per molti anni si porterà dietro è proprio quella di un goliarda, anche se il personaggio in realtà è totalmente diverso. Lui è nato nel 1933 a Soncino nella bassa Cremonese, da due genitori, Egisto Manzoni, romagnolo, e Valeria Meroni, che è di Soncino, assolutamente borghesi, addirittura con quarti di nobiltà. Studia a Milano, la famiglia comunque vive a Milano, nel liceo Leone XIII, che è il liceo dei Gesuiti, dove tra l'altro ha l'avventura di avere illustri, a loro volta illustri, compagni di studi come Vanni Scheiville, Ronani Balestrini. E fondamentalmente è un personaggio di grandi curiosità intellettuali, ma con nessuna vera manifesta vocazione per l'arte. Questo è un fatto abbastanza curioso. Addirittura è stato ritrovato non molti anni fa un diario degli anni 54-55, che sono gli anni in cui lui studia, dopo aver brevemente tentato la via della giurisprudenza, filosofia all'università, prima a Milano, poi a Roma, e continua a oscillare tra attenzioni verso la musica, la voglia di farsi scrittore, e attenzioni verso la pittura, che comunque non paiono assolutamente tipiche rispetto ad una vocazione che probabilmente lui sentiva maggiore nella letteratura. Tra l'altro ha passioni musicali di primissimo ordine, per esempio è uno precocissimo amatore della musica jazz, che tra l'altro a Milano in quegli anni veramente impazzava.
Abbiamo citato Azimut, vogliamo parlare di questa grande stagione che vede insieme ad Adamaino anche Castellani, anche Manzoni, anche altri.
Certamente è stato il mio inizio e debutto. L'incontro con Manzoni prima e con Castellani poi è avvenuto al Giamaica, locale allora famoso a Milano, in via Brera. Pian piano avevamo gli interessi comuni sull'arte e Manzoni era certamente il più creativo, il più dinamico, il più fulgorante.
E poi viaggiava appunto.
Viaggiava per l'Europa, conosceva già il gruppo Zero, conosceva già Yves Klein, conosceva tantissimi artisti che anche loro non usavano i materiali dell'arte canonici. E da questo nacque la rivista Asimo, fatta da Manzoni e Castellani, e poi il gruppo a cui aderì anch'io in seguito. La prima mostra fu nella Galleria Asimo nel 1959.
Ma voi pensavate di fare in un certo senso la storia dell'arte con queste mostre, con questa rivista?
Assolutamente no, noi pensavamo soltanto di poter cambiare il tipo di arte che si faceva, avere la libertà di fare l'arte che noi ritenevamo giusta. La Galleria Asimo ebbe il pregio di avere, oltre a degli artisti di grande valore, l'incontro con i vari gruppi francesi, Morellet, Motus, lo gruppo Zero, e furono grandi mostre internazionali che ci allargarono gli spazi dell'orizzonte, perché questi artisti condividevano le nostre idee, cioè era chiaro che in Europa si pensava a un certo tipo di arte.
Dopodiché, nel 1956, in una piccola mostra proprio a Soncino, nel suo paese natale, si presenta con una serie di opere da pittore totalmente diverse da quelle che si facevano allora. Sono chiavi intrise di colore, poi utilizzate come timbri sulla tela, delle strane sagome di una pittura vischiosa piuttosto densa, sicuramente molto inestetica. Ecco, a queste opere subito Manzoni accompagna una serie di manifesti, di dichiarazioni teoriche, denotando come, se ancora non si è appropriato totalmente delle chiavi del mestiere dell'artista, non ha nessuna formazione accademica, addirittura ha passato pochi giorni all'Accademia di Brera a cercare di capire come funzionasse e se ne è subito allontanato, completamente annoiato, tuttavia ha capito bene i meccanismi, i manifesti, le dichiarazioni teoriche, il fondare gruppi, il fondare riviste, come poi farà, sono delle chiavi assolutamente importanti per l'arte contemporanea. Con i suoi manifesti e con le sue prime esibizioni artistiche da Soncino, naturalmente poi comincia a esporre anche in sedi milanesi, anche se non primarie, riesce a farsi notare. Farsi notare in quel momento è già moltissimo, perché è comunque stabilire la chiave di una interlocuzione con l'arte maggiore, con l'arte seria, con l'arte che fa ricerca, tenendosi totalmente fuori naturalmente dalle vie dell'arte invece di consumo e di commercio. Ecco, da subito il giovane Manzoni riesce in questa operazione, che è quella di accreditarsi come il giovane artista che sarà. Non è ancora un vero artista, ma è l'artista che sarà a tutti gli effetti.
Un giorno da lontano ci guardiamo negli occhi con un personaggio che in quel momento non sapevo neanche chi fosse, cioè, amore immediato come col Terragni, ed era il Piero Manzoni, con cui ho avuto questo grandissimo rapporto, prima di amore per un certo tipo di lavoro, per un certo di tipo di ricerca, poi anche l'amore materiale, fisico, morale.
E Nanda Vigo, di nascita milanese, artista e lighting designer di fama internazionale.
E Manzoni diceva: non siamo la famiglia Curie, l'artista sono io e basta. Impossibile, ma comunque non avrebbe fatto lavori con nessun altro, perché era troppo egocentricamente giusto come artista. Nella sua ricerca andava via sparato, non poteva discutere notti, giorni interi con gli altri, ma il lavoro doveva essere esclusivamente suo.
Solo un anno dopo la primissima mostra, quella a Soncino con le prime opere, verso la fine del 1957, quindi Manzoni, dopo aver molto rimuginato, decide di realizzare delle opere che nessuno ha mai tentato prima, nel senso che quello che gli importa è cercare di togliere qualsiasi tipo di intenzione o di abilità nella realizzazione di un quadro. Che cosa fa? Realizza dei quadri totalmente bianchi, intridendo la tela prima di gesso e in seguito di caolino. Il caolino è una materia gessosa molto simile al gesso, ma con una consistenza un po' più luminescente, e lasciando che gli andamenti della tela, le grinze oppure semplici riquadri che lui ritaglia, diano una vaga intenzione iconografica all'opera. L'opera si presenta quindi per quello che è, un'opera totalmente bianca, totalmente priva di intenzioni, totalmente priva di voglia e di desiderio di essere bella. Le chiama acrome queste opere, quindi non i monocromi che molti artisti fin dall'avanguardia storica hanno inseguito, ma proprio opere senza colore, perché senza colore significa anche senza qualità estetica. Sono totalmente degli oggetti estetici che lui realizza per dimostrare che ciò che si deve fare in arte non è dei bei quadri, ma dei quadri dotati di una forte concettualità. Infatti poi scriverà una cosa molto importante un po' più avanti, sosterrà che il dovere dell'artista non è dire diversamente le stesse cose. Lui riassume così la storia dell'avanguardia del Novecento: è un continuo dire diversamente le stesse cose, dire diversamente dei paesaggi, dei ritratti, delle nature morte, ma dire delle cose diverse, cioè ragionare sul perché noi facciamo i quadri e sul perché le opere d'arte abbiano per noi un'importanza dal punto di vista dell'intendimento e della convenzione sociale quasi sacra. Tra l'altro questo senso della sacralità dell'arte poi diventerà un elemento importante, come vedremo, nelle sue opere successive, ma in questo momento in qualche modo è come se lui stabilisse un grado zero.
Notizia bomba nel mercato dell'arte. Per la cifra di 13 milioni e mezzo, il baritono Giuseppe Zecchillo si è assicurato a un'asta la proprietà di un'opera dal titolo piuttosto imbarazzante. Si chiama infatti Merda d'artista, inscatolata dal compianto pittore Piero Manzoni. Contento Zecchillo di questa vittoria?
Ho acquistato l'opera di Piero Manzoni perché la ritengo una vera operazione culturale, inoltre un ottimo investimento economico. Sono convinto che l'opera di Piero Manzoni è la più grande contestazione del secolo, non inferiore a Schoenberg, a Mondrian, a Joyce e ad altri artisti. I quadri di Piero Manzoni sono presenti nei musei di tutto il mondo unitamente a Burri e a Lucio Fontana.
Un'opera così preziosa dove l'esporrà? Enzo Biagi ha proposto in sala da pranzo.
Tra l'altro con queste opere da subito instaura una serie di relazioni internazionali che lo rendono celebre effettivamente in tutta la giovane avanguardia europea. Non è così stupefacente come potrebbe sembrare. In quel momento veramente Milano era una delle capitali dell'arte, così come lo era Roma per un altro verso. Adesso siamo totalmente una provincia artistica, ma allora non era così. Infatti subito espone a Rotterdam, per esempio, subito instaura rapporti con un gruppo di giovani artisti di Düsseldorf come Heinz Mack, Otto Pine, che diventeranno poi per i restanti anni i suoi compagni di strada, e comincia effettivamente a progettare delle cose che non siano più neanche dei quadri. Infatti nel 1959 presenta ad Albisola, ancora era evidentemente un suo luogo di elezione, una serie di linee che sono dei semplici segni neri tracciati su dei rotoli di carta di uso comune e poi chiusi in cilindri, quindi lo spettatore non vede neanche l'opera, deve crederci in qualche modo, deve credere all'enunciazione dell'artista. Poi realizza dei corpi d'aria, cioè dei palloncini, dei semplici palloncini da bambini gonfiati d'aria che, nel caso l'artista li riempia con il proprio fiato, assumono un prezzo più alto, perché il fiato dell'artista ha un valore, una sorta di piccola reliquia.
Fiato di artista in palloncini di gomma. Ogni palloncino gonfiato da lui, un'opera d'arte con tanto di titolo e di prezzo. Parola d'onore. Eccolo che sta gonfiando un palloncino con l'intenzione di ritrarre la modella così come la vede lui. Ora, siamo giusti che la modella sia gonfia in qualche parte, è vero, ma riconoscerla in quel pallone, via. Ma lui imperterrito soffia e gonfia e sbuffa. Con questo suo nuovo stile dei corpi d'aria ha già gonfiato i palloni un po' dappertutto, anche all'estero. Lavoro da cani, perché ogni tanto scoppiano pure. E allora vai un po' a ricercare l'ispirazione. Finita l'opera, lui la prende e la mette sul piedistallo proprio come una statua. Eccola qua, voi non la riconoscerete, ma è la modella di prima. E questa, la sorella più magra.
Con queste opere si presenta, tra l'altro, nella galleria che fonda insieme all'amico Enrico Castellani a Milano, che si chiama Azimut. Contemporaneamente fonda una rivista che si chiama Azimut, sulla quale scrivono le più belle firme del tempo e appaiono tutti i giovani artisti di talento di quegli anni, Yves Klein, per esempio, Jasper Johns, quindi già con uno sguardo veramente molto più largo che non quello del cortile di casa, come si dice, e poi prosegue in una serie di invenzioni assolutamente straordinarie che lo portano addirittura nel 1960 in uno strano luogo che è Herning. Herning è una cittadina proprio nel cuore della Danimarca, dove un signore che si chiamava Damgard, che fabbrica camicie, mette a disposizione le sue maestranze, i suoi spazi ai giovani artisti perché sperimentino quello che vogliono. Manzoni naturalmente è come un bambino in un negozio di giocattoli, può fare cose che altrimenti non avrebbe potuto concepire e soprattutto realizza una sorta di superlinea, una linea di 7200 metri che riesce a fare perché la sede del quotidiano locale, del piccolo quotidiano di Herning, gli mette a disposizione un intero rotolo di carta da stampa che lui dipinge continuativamente. Naturalmente è un'operazione un po' eroica, pensiamo comunque, anche se solo tirare una linea d'inchiostro, ma tirarla per 7 km e 200 metri, ed è il primo capitolo, secondo lui, di una serie di linee che dovranno avere una lunghezza complessiva della circonferenza terrestre. Ecco, questo senso già un po' universale, che comunque trascende l'idea corrente, tradizionale, delle opere d'arte e che non somiglia neanche alle operazioni da Dadi Duchamp, è veramente una cosa che in quel momento sorprende tutti.
Pensando a Piero Manzoni, pittore milanese ma geniale, 1933-1963, merda d'artista.
Poi viene il 1961 e la presentazione, appunto, come abbiamo detto, delle scatolette di merda d'artista, che sono accompagnate da una serie di altre opere che ci dicono qualcosa. Per esempio il fatto che lui firmi delle modelle vive che pone su dei piedistalli e le chiami sculture viventi. Ovvero, lui in qualche modo cerca di accorciare, azzerare ancora una volta e definitivamente però il rapporto tra chi rappresenta, tra l'artista e ciò che rappresenta, e recuperare quel senso di reliquia che in qualche modo viene attribuito alle opere dell'artista. Lui imprime le sue impronte digitali a delle uova sode che mette a disposizione del pubblico perché le mangi, e queste naturalmente hanno un valore, un'evocazione con riti religiosi molto evidente. Consacra con la propria firma le modelle e poi una serie di amici, anche ce ne sono un sacco di personaggi. Devo dire che il più divertente è che il 62esimo, che è l'ultimo di coloro che lui firma, è Umberto Eco, quindi abbiamo ancora una testimonianza vivente di una scultura vivente. E se ci pensiamo, le sculture viventi, che sono un gesto molto semplice, firmare il corpo della modella invece che ritrarre il corpo della modella, come la storia dell'arte ha sempre fatto, sono addirittura la rievocazione di un mito antico. Quando Pigmalione scolpisce la statua di Galatea e poi prega gli dèi che le diano la vita perché è una figura così bella che lui se ne è innamorato, in qualche modo chiede all'arte di diventare vera, di cominciare a respirare. Ecco, quello che fa Manzoni fare molto più prosaicamente, ma anche molto più lucidamente, il percorso inverso. Firmo le modelle e ottengo il risultato. Tra l'altro, attorno realizza altre opere simili, per esempio La base magica è un basamento con Didascalia, che recita appunto Base magica di Piero Manzoni, e addirittura ha segnate i due luoghi dove si devono appoggiare i piedi. Chiunque salga sulla base magica, fin tanto che è lì sopra, è da considerare una scultura. Manzoni naturalmente insiste molto poi sull'effetto della firma. L'effetto della firma è uno dei grandi fatti del Novecento, di quella cosa che André Chastel chiamava la divinizzazione sociale dell'artista, per cui tutto ciò che l'artista firmi diventa automaticamente arte. Sappiamo poi il luogo comune del mercato dell'arte è quello, è la firma che si compra, addirittura più importante di ciò che l'opera rappresenta. Quindi firmare per lui diventa un modo di consacrare qualsiasi cosa. Firmare le persone viventi le fa diventare delle opere, e alle quali operazioni Manzoni aggiunge anche dei certificati. Addirittura aveva elaborato un ingegnoso sistema di bollini che applicava i suoi certificati di autenticità che rilasciava dopo aver firmato i suoi interlocutori, i suoi modelli, per cui a seconda del colore uno era scultore vivente per tutta la vita, solo per un periodo limitato di tempo, o solo per una certa parte del corpo. Addirittura nel caso di Mario Schifano firma la sua scarpa ed è la sua scarpa a diventare a sua volta una reliquia di una scultura vivente. Comunque è quest'idea che se si devono abbattere, come volevano le avanguardie storiche, i confini tra arte e vita, bisogna usare la vita dentro l'arte. Poi realizza ancora Herning, dove è tornato, Socle du Monde, lo zoccolo del mondo, la base del mondo esattamente, è un basamento di scultura con la dicitura e la firma che viene poggiato capovolto per terra. Perché capovolto? Perché tutto il mondo sta sopra la base, perché tutto il mondo è diventato una scultura, come la sua utopia di percorrere con un'unica linea tutta la circonferenza terrestre ha un'idea di universalità, di globalità, di dismisura. Anche questa idea di erigere tutto il mondo e tutto ciò che contiene come opera d'arte è una specie di quasi visione metafisica di un'idea di arte che non è sicuramente quella che può stare nel rettangolo di un quadro. Naturalmente queste opere lo affermano come il giovane talento dell'avanguardia internazionale. In qualche modo tutti i giovani artisti olandesi, inglesi, francesi, spagnoli, eccetera, giapponesi, moltissimo, guardano a lui come a colui che sta portando l'arte da un'altra parte, come una specie di nuovo Duchamp. E anche i vecchi artisti, come appunto Lucio Fontana, che tra l'altro per via di comuni frequentazioni Albisolesi lo conosceva fin da piccolo, lo considerano davvero quello che sta, una specie di piccolo Mosè che sta portando l'arte dove non era mai stata. E questa è una cosa assolutamente stupefacente.
Via Fiori Chiari, quasi un vicolo della vecchia Milano, ma un'arteria viva e vitale per gli artisti del quartiere di Brera. E il loro piccolo mondo è oggi tutto lì per ricordare Piero Manzoni a 25 anni esatti dalla scomparsa. Ne ha parlato Giuseppe Zecchillo, il noto cantante lirico che oggi è il presidente appunto dell'associazione Amici di Piero Manzoni. Com'è possibile, ha detto, che la Milano ufficiale si sia già dimenticato di lui? Eppure, come ha ricordato Enrico Vai, la figura di Manzoni è tra le più incisive dell'arte italiana contemporanea, per le sue opere e anche per le sue provocazioni, culminate nelle famose scatolette. Ci siamo capiti. Ma la qualifica è sanzionata oggi anche dal mercato internazionale. 104 milioni per un quadro firmato Manzoni, venduto di recente all'asta Sotheby's di Londra. Così era giusto ovviare all'ingiustificata amnesia degli amministratori pubblici. Una lapide commemorativa è stata scoperta per iniziativa degli amici sullo stabile in cui Piero Manzoni lavorava nel cuore di Brera e in cui morì.
Tuttavia, quando Manzoni muore, siamo appunto il 6 febbraio 1963, non ha ancora alcun tipo di riconoscimento presso una cultura che non sia la cerchia strettissima dell'avanguardia, e dovranno passare alcuni anni prima che ci si accorga dell'importanza del suo lavoro. In particolare, tutto ciò avviene per una polemica. Nel 1971 la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, diretta allora da Palma Bucarelli, decide di dedicare una piccola mostra retrospettiva a questo artista morto così giovane e così strambo, per tutti un po' strambo, anche per coloro che lo conoscevano bene. Ebbene, tra le opere esposte figurano naturalmente alcuni esemplari di Merda d'artista, e questo crea ovviamente sensazione. È uno spazio pubblico, uno spazio grande, già allora si diceva, e noi paghiamo, e quindi questa cosa genera addirittura polemiche che arrivano in Parlamento. In particolare un deputato della Democrazia Cristiana, che si chiamava Guido Bernardi, che tra l'altro, tra parentesi, faceva anche il pittore dilettante, presenta un'interrogazione parlamentare perché trova che ci sia un assoluto scialo di fondi pubblici nel presentare opere così dissacratorie e così, dal punto di vista di qualcuno che abbia un'idea tradizionale dell'arte, assolutamente prive di senso, come le scatolette di Merda d'artista. Naturalmente la polemica approda ai giornali, si sta parlando di dibattito politico, e quindi improvvisamente il grande pubblico si accorge che esiste la Merda d'artista. Da quel momento la Merda d'artista diventa in qualche modo un simbolo, come un simbolo era stato il famoso urinatoio di Duchamp, che aveva avuto ai suoi tempi un accompagnamento di polemiche più che annoso, che l'ha resa poi l'altra grande icona del Novecento. Ce ne sono poche, se pensiamo il nostro secolo è fatto dell'orinatoio di Duchamp, della Merda di Manzoni, dei tagli di Fontana, delle Marilyn di Andy Warhol. Pochi segni veramente forti sono in grado di raccontare un secolo. Ecco, Merda d'artista è uno di questi. Naturalmente si apre da allora un dibattito per cui il famoso questa è arte, questa non è arte diventa in qualche modo una sorta di mantra che tutti continuano a ripetere, ma nel frattempo l'opera di Manzoni viene studiata, viene approfondita, viene sviscerata, e ci si rende conto che Manzoni ci ha detto una grande verità: l'arte non sono le cose che si fanno, ma i pensieri che ce le fanno fare.
Il 6 febbraio 1963 muore a Milano Piero Manzoni. Flaminio Gualdoni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.